non solo uccise di sorpresa, ma si accanì anche su quelle povere vittime. 96 coltellate. A Sporta, il pube, uno scempio inimmaginabile. In Italia non si era mai vista una cosa del genere. Non lasciò la minima traccia.
Muschio selvaggio!
In questa puntata approfondiremo una delle tante teorie che nel corso degli anni si sono sviluppate sulla figura del mostro di Firenze. Lo faremo attraverso il racconto dei nostri ospiti che, nonostante le sentenze emesse e ormai definitive, hanno dedicato anni alla ricerca di indizi, tracce, presunte coincidenze nel tentativo di dare un nome al mostro. Nel corso di tale racconto parleremo anche della figura di Joseph Bevilacqua, oggi deceduto, il quale, secondo le personali teorie dei nostri ospiti e soprattutto secondo il giornalista Francesco Amicone, non solo sarebbe stato il vero mostro di Firenze, ma addirittura anche il serial killer americano noto con il nome di Zodiac. Una semplice teoria questa che abbiamo voluto ascoltare, senza per questo volerne sostenere la fondatezza, solo perché incuriositi, come molti, dal mistero che ancora oggi avvolge uno dei casi più controversi della storia recente. Dobbiamo e vogliamo, tuttavia, evidenziare e ribadire con estrema chiarezza, anche per rispetto nei confronti della famiglia del signor Bevilacqua, che a carico di Joseph Bevilacqua non solo non esiste né è mai esistito alcun procedimento penale e o indagine che lo abbia visto coinvolto per i fatti e gli omicidi addebitati al mostro di Firenze e o Zodiac, ma l'unica inchiesta nata proprio dalla denuncia di Francesco Amicone è stata ritenuta dalla Procura di Firenze completamente priva di fondamento, tanto che lo stesso Amicone è oggi imputato per diffamazione proprio in ragione delle sue supposizioni su Bevilacqua.
Oggi Muschio Selvaggio è una puntata particolare perché per la prima volta affronteremo una vera e propria inchiesta giornalistica, speriamo di essere all'altezza, e partiamo leggeri leggeri perché non ci siamo scelti un caso, diciamo, easy.
Non no? Leggerissimo, diciamo.
Parliamo di più casi in realtà, parliamo di uno dei più grandi, se non il più grande mistero della storia italiana, il mostro di Firenze. E poi parleremo anche di uno dei più grandi misteri della storia americana, che è il serial killer Zodiac. Possiamo oggi sapere il nome del mostro di Firenze? Il mostro di Firenze e Zodiac sono la stessa persona?
Ciao, grazie innanzitutto per questa opportunità. Io sono Valeria Vecchione, chi è appassionato del caso del mostro di Firenze già mi conosce, sono una semplicissima impiegata milanese, con la passione però appunto per questo caso giudiziario, come diceva Federico, tra i più eclatanti e misteriosi accaduti in Italia.
Salve a tutti, io mi chiamo Daniele e sono un ricercatore del caso Zodiac dal 2007, dal lontano 2007, post film di Fincher.
E ho gran trovato... film tra l'altro, gran su questo film, siamo d'accordo.
Grandissimo film.
E posso dire che non l'ho visto, scusate, così nota margine.
È una cosa allucinante. No,
oggi me lo guardo con occhi diversissimi.
Perfetto.
Ho aspettato di vederlo per questo motivo qua.
Dal 2007, perché quando è uscito il film in realtà in Italia si sapeva pochissimo di Zodiac, quasi niente. E è una storia talmente oscura, complicata e complessa che diventa un'ossessione. La fortuna è che tutti i file sul caso Zodiac, la maggior parte almeno, sono pubblici nel cosiddetto vault, nella cassaforte dell'FBI, quindi sono consultabili nel sito dell'FBI, e da quel momento appunto ho cominciato a ricercare il caso. Contemporaneamente sono cresciuto negli anni post mostro e quindi parallelamente ho portato avanti anche il caso del mostro.
Quindi cioè tu diciamo sei stato stimolato in questa ricerca dal film proprio?
Sì, perché di Zodiac gli unici accenni che c'erano in Italia, tranne qualche articolo di giornale sporadico, diciamo che all'epoca se ne sapeva pochissimo in Italia.
Oggi cercheremo di affrontare un po' i macro temi, quelli sì, più eclatanti, perché il caso e le prove a corredo sono veramente tante. Quindi posso fare una cosa YouTube 2015?
Vai.
Quindi ragazzi, spolliciate il video, condividetelo, perché se andrà bene faremo una seconda puntata. Ok, scusate.
Beh, perfetto. Potete disiscrivervi da Muschio Selvaggio.
Favij.
E iscrivervi ad Anthony Di Francesco. Esatto. Allora, da dove iniziamo? Questa è la domanda
Io,
più importante.
Se siete d'accordo, comincerei con un cappello introduttivo, certo, sul mostro di Firenze.
Perfetto.
Ovvero, si definisce mostro di Firenze il serial killer che dal 74, quindi dal 1974 al 1985, uccide coppiette appartate nelle campagne fiorentine. Appartate
dagli scopeti.
Scopeti, esatto, è la piazzola in cui il mostro uccide l'ultima coppia. Sono tutte coppie appunto appartate o in macchina oppure in tenda, come i francesi. Si tratta di coppiette che appunto sono appartate in macchina per effusioni amorose, fatta eccezione per una coppia di giovani ragazzi tedeschi che vengono uccisi nel loro furgoncino Volkswagen. Dal 74 all'85 c'è una scia inquietante. Chi all'epoca era già adolescente si ricorderà sicuramente del vero e proprio terrore che si poteva captare dai giornali, dai telegiornali. Nel 1982 le indagini portano anche a collegare un ulteriore omicidio di una coppia avvenuto nel 1968. Va detto che questo è un capitolo, diciamo, ancora molto dibattuto, perché tanti appassionati, studiosi e critici non hanno la certezza che anche quell'omicidio sia attribuibile al mostro. Di sicuro dal 74 all'85 il mostro massacra 14 persone.
Beh, 16 persone. Famiglie che ancora tutt'oggi aspettano giustizia. Perché per esempio la figlia dei cosiddetti francesi sta ancora aspettando una verità che non arriva.
Eh sì, sì, perché
all'epoca dei fatti aveva circa 5 anni?
5-6 anni, non ricordo esattamente. Era una bambina, andava a scuola, tant'è che la mamma di lì a poco sarebbe dovuta rientrare in patria proprio per l'inizio delle scuole delle sue creature.
Tra l'altro è notizia di questi giorni che apriranno uno scatolone con delle foto appartenenti alle vittime francesi che hanno scattato nei giorni poco prima di essere uccise.
Ah, ok, molto interessante.
Il mostro di Firenze venne definito così anche per la sua per le sue barbarie, perché non solo uccise di sorpresa, ma si accanì anche su quelle povere vittime. Nel 74 con 96 coltellate alla vittima femminile, e dall'81 in poi non solo uccide, quindi massacra entrambi i ragazzi, ma asporta dalle sue vittime femminili il pube. Questo sempre. E addirittura nell'84 e nell'85 porterà via anche il seno sinistro delle ragazze. Potete immaginare chi ha avuto modo di consultare i fascicoli fotografici si trova davanti a uno scempio inimmaginabile, tant'è che gli inquirenti stessi a quell'epoca rimasero talmente impressionati da dire che in Italia non si era mai vista una cosa del genere. Si poteva vedere in America. In America sì, già i serial killer avevano preso, no, piede, ma in Italia non era mai successa uno scempio di quel tipo.
Volevo aggiungere che le parti che venivano asportate dai corpi delle vittime avvenivano tramite delle incisioni professionali, mi verrebbe da dire, cioè nel senso ciò che si evince dalle indagini è che chi asporta pube e seni lo fa con delle nozioni o chirurgiche o quantomeno di caccia.
Allora, in realtà sì, questo avvenne per esempio nel primo delitto in cui avvenuto nel 1981, nel cui il mostro appunto asportò il pube, ma da lì in poi vi assicuro, perché ho avuto modo di vedere quelle immagini terrificanti, erano scempi veri e propri.
Ah, quindi nulla di chirurgico?
No.
se posso puntualizzare una cosa, questa storia del chirurgo.
No, no, ma perché è cioè, me lo sto inventando io?
No, 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 è vero.
È
no,
stato
no.
detto più volte sì. che chi asportava quelle parti lì
aveva un mestiere,
diciamo. Non era esperto.
Diciamo che
cioè, era molto esperto nel farlo. È stato detto, ok.
Opinione figlia dell'epoca che vedeva un chirurgo, stile Jack lo squartatore, che anche si è dibattuto in tal senso, un chirurgo dietro i delitti del mostro di Firenze, diciamo una figura altolocata.
Sì, sì,
ecco.
C'è stato anche un indagato per questo.
Sì.
Le immagini sono molto significative perché il primo delitto in cui il mostro asporta il pube, il taglio che eseguì era di una perfezione mai vista. Quelli successivi invece erano completamente diversi. Non c'era assolutamente più quella precisione. La precisione che vediamo nell'81 infatti fece pensare a qualcuno che sapeva maneggiare bisturi in chirurgia.
Però diverse persone a questo punto, almeno due diverse, nell'ipotesi sempre.
Oppure contesti e stati d'animo e situazioni diverse. Okay. Tenete presente che si parla di delitti accaduti in piazzole buie. Più passavano gli anni, più il rischio era grosso e quindi probabilmente aveva più fretta nelle sue azioni.
Certo,
queste
ovvio,
chiaramente
giusto.
Sono tutte chiaro. Ipotesi.
Certo,
ma un
ovvio,
dato
ovvio.
È certo, Federico ha detto giusto. Nel primo si parlò di chirurgo perché effettivamente quella scissione era perfetta, non aveva una sbavatura. Quelli successivi sono massacri veri
perfetto,
e propri.
Okay. Chiaro, perfetto, chiaro.
Hai detto più persone. In realtà la firma del mostro di Firenze è un po' anche la rivendicazione. Questa secondo me è una comunicazione del mostro che ci teneva appunto a far sapere che c'era lui dietro a quei delitti. Sparava sempre una beretta calibro 22 e il munizionamento era Winchester serie H, quindi è sicuramente 74-81, due volte nell'81, 82-83 e 84-85.
Tanto che gli inquirenti andavano alla ricerca proprio di questi bossoli con questa H che veniva stampata nel momento in cui veniva premuto il grilletto, stampava questa H e quindi c'era proprio un caso a quei tempi sulla il proiettile con l'H stampata. Tanto che quest'arma viene rinvenuta o viene attribuita inizialmente a Vinci.
Allora, l'arma purtroppo non è mai stata rinvenuta. Noi non sappiamo esattamente...
Com'è che Vinci viene...
Salvatore Vinci... In un ginepraio.
Salvatore Vinci, come accennavo prima, viene tirato in ballo nel 1982 con il collegamento di un delitto avvenuto in un contesto di famiglie sarde nel 1968.
La famosa pista sarda.
La pista sarda, sì.
Esatto. Ripeto, il dibattito è ancora acceso. Molti si chiederanno, ma quale dibattito? Voi dovete sapere che esiste un movimento, un microcosmo, io lo chiamo così, che si chiama mostrologia, che è formata da migliaia di persone, fra cui giornalisti, avvocati, magistrati, scrittori, documentaristi, ricercatori, entomologi, periti balistici.
Un movimento.
Un movimento. A cui è stato dato il nome mostrologia. Perché dico che il dibattito è molto acceso? Perché all'interno della mostrologia ci sono i cosiddetti paccianisti, sardisti, per cui c'è una parte, no, di questa mostrologia che è nettamente
a favore di una tesi e chi di un'altra.
Sono le correnti, un po' come il PD dei bei tempi.
Oh, e questo movimento è molto acceso, il dibattito è quotidianamente forte e talvolta anche battagliero, ecco, diciamo così.
Chiaro, 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 chiaro.
Per il 68, comunque, il 1968, l'omicidio che parlavate prima, c'è un colpevole, che è il marito della donna assassinata con l'amante, quindi Stefano Mele. E mentre per il caso mostro, dal 74 e i due delitti dell'81 sono senza un colpevole. Quindi il caso
sono tuttora aperti,
sì.
Sono tuttora aperti i casi. Arriviamo, cioè, per dare giusto un po' di nozioni a chi magari non ha approfondito il tema del mostro di Firenze, vogliamo dare una piccola infarinatura generale per poi affrontare una corrente, sì. Mettiamola così, una delle correnti, con però delle prove a corredo di tutto ciò. Diciamo che il caso Pacciani finisce con... Il processo Pacciani e compagni di merende finisce con l'assoluzione di Pacciani, Pacciani viene rinvenuto morto quanti giorni dopo la soluzione e il rilascio?
Pochi giorni prima rispetto al processo, che doveva essere esatto svolto ai danni dei compagni di merende e Pacciani.
Sì. Però prima, calcola, Pacciani viene condannato, primo grado.
In
poi appello
viene assolto.
Viene assolto.
Dove c'è anche la testimonianza, appunto la testimonianza discussa che discuteremo dopo. Poi viene assolto e poi viene rimesso in mezzo da morto sostanzialmente in corretà con i compagni di merende.
Chiaro, no, volevo aprire una piccola parentesi su Pacciani, perché Pacciani viene ritrovato morto comunque in una situazione che tuttora si può dire un mistero, nel senso che Pacciani muore, ditemi se sbaglio, perché io anch'io un pochino so, però non so se sono teorie che poi sono state verificate o debunkingate, non so.
Noi facciamo le domande, esatto, che fareste anche voi nei commenti.
Io so che Pacciani viene trovato morto e la causa del decesso è attacco cardiaco, ma vengono trovate tracce di cortisteroidi, quindi un medicinale per l'asma, ok, che era un medicinale che lui non prendeva, che faceva male alla sua cardiopatia. È vero o non è vero?
Sì, c'è anche questa leggenda, diciamo. Io personalmente non ho dubbi sulla morte di Pacciani. Non ho mai avuto, diciamo, prove concrete, ma come me.
Chiaro.
anche
quindi
altri.
È una pura illazione, una così.
È un'ipotesi che chiaramente da dove arriva? Da chi giustamente pensa che Pacciani non c'entrasse nulla con i delitti del mostro di Firenze e che venne fatto fuori prima di poter essere processato, perché probabilmente avrebbe potuto o voluto dire la sua di verità.
Sicuramente qualcosa sapeva, in caso. Sì, si può pensare questo. Perché mi ho detto Vinci e ho detto Pacciani? Per far capire alle persone che ci guardano che questo caso è veramente un mistero nel mistero, perché non solo ci sono delle vittime del mostro, ma poi all'interno, quando partono i processi, quando partono le prime carcerazioni, ci sono anche altrettanti morti sinistre collegati ai casi e alle vicende giudiziarie, vero?
Sì, ci sono le cosiddette morti collaterali, se ti riferisci a questo, ossia negli anni in cui colpisce il mostro, parallelamente nella città di Firenze avvengono strane morti ai danni di prostitute. E quindi giustamente lo studioso, ma anche il comune mortale, si chiede, già all'epoca, perché si parla di fine anni 70 e metà anni 80, era difficile avere un serial killer le campagne fiorentine, figuriamoci due,
certo,
a Firenze città. Quindi si potrebbe ipotizzare che queste morti collaterali invece effettivamente potessero essere dello stesso assassino, perché teniamo presente che il mostro di Firenze colpiva con cadenza annuale, fatta eccezione per l'81 in cui colpisce due volte all'anno, ma poi fa 82, 83, 84 e 85. Quindi nell'arco di un anno si potrebbe anche pensare che potesse colpire anche altrove, anziché stare, diciamo, a casa della televisione.
Chiaro. Come introdurreste questa teoria che, insomma, la teoria che stiamo per affrontare è la seguente. Porteremo un nome, sì, come ipotesi. C'è un nome e un cognome di una persona e poi, dopo questa, diciamo, notizia incredibile, questa persona sarebbe anche, ipoteticamente, tutto in forse ovviamente, Zodiac.
Sì, ciò che non è in forse è il fatto che questo cognome in realtà abbia già mandato una diffida a Federico.
Giustamente la famiglia Bevilacqua, sì, dopo le mie asserzioni nell'outro della puntata di Saviano, in cui dico il mostro di Firenze e Zodiac sono la stessa persona, Joe Bevilacqua,
un po' troppo,
è un po' too much, qui metteremo ovviamente dei punti interrogativi.
Certo, certo. La famiglia ha detto,
ma giustamente ha detto, è morto da innocente,
ma appunto, sicuramente la famiglia avrà detto, vabbè, la prendo anche io come una provocazione, diffida. Adesso invece saremo più precisi e parliamo di teorie.
Entriamo nel merito, nel merito. Certo. Come introdurreste questa teoria?
Allora, se posso, la introdurrei in questo modo. Nel 2018 un giornalista comincia la sua inchiesta, perché nel 2017 inizia a intervistare, tramite dei colloqui fisici personali, a casa del signor Bevilacqua e intuisce che a suo avviso potrebbe appunto essere interessante per un'inchiesta relativa al mostro di Firenze. Dopo vari colloqui parrebbe che il signor Bevilacqua abbia ammesso al giornalista Francesco Amicone di essere effettivamente il mostro di Firenze e Zodiac, motivo per cui il giornalista effettua una vera e propria denuncia.
Okay.
E siamo nel 2018.
Questa è il 2018, quindi.
Sì.
Ok, uno potrebbe dire, vabbè, come è successo spesso in una storia, un mitomane. Però chi era questo Gio Bevilacqua?
Prego.
Gio Bevilacqua intanto è un testimone del processo Pacciani. E lui era il sovrintendente del cimitero americano dei Falciani dal 74 all'88. Poi passa a Roma al cimitero di Nettuno. E lui è un testimone del processo Pacciani. E prima di questo però parliamo comunque di un eroe di guerra, un reduce dal Vietnam, dove aveva mansioni sicuramente importanti. Era un investigatore di professione di uno dei corpi d'eccellenza, il SID, Criminal Investigation Division americano, che sostanzialmente è una sorta di affari interni dell'esercito americano. Cioè quando c'è un crimine attuato da componenti dell'esercito o in locali dell'esercito, interviene questa divisione, il SID, che indaga appunto anche tramite attività sotto copertura su questi crimini. Quindi la persona che si presenta nel 1994, il 6 giugno, al processo Pacciani, questo non lo specifica al processo, ma oltre ad essere appunto un eroe di guerra con più onorificenze, una Purple Heart, una Silver Medal, una medaglia anche di bronzo, due medaglie di bronzo, quindi soldato assolutamente valoroso.
Un bel palmarès, diciamo.
Con atti eroici in Vietnam, assolutamente. E anche un investigatore di professione. E infatti su YouTube si può trovare tranquillamente la testimonianza, si vede che una persona da l'intelletto notevole, insomma, ci sono begli scambi con gli avvocati della difesa Pacciani.
Come ci finisce un eroe di guerra in un cimitero?
Innanzitutto è un lavoro molto importante, perché ad esempio quando arrivavano in visita presidenti americani
vanno lì. Ah.
C'è un articolo di giornale dove lui il 6 giugno, il giorno della testimonianza, deve andare a incontrare Clinton.
Ah.
E quindi insomma è un personaggio importante, diciamo che è un'onorificenza mandare un personaggio del genere poi in un ruolo appunto importante.
Sì, sai che avevo pensato invece ti relego lì perché magari hai fatto qualcosa.
No, assolutamente.
Cioè, non mi sembra una roba bella, ti premio, ti mando ti mando a gestire un cimitero, no?
Beh, era assolutamente un ruolo comunque di prestigio.
Ok, ok. Questo è Gio Bevilacqua che all'interno del processo Pacciani in qualità di testimone oculare dell'omicidio. Lui riconosce Pacciani come esecutore dell'omicidio in quanto testimone oculare.
Sì. Io a tempo di questo...
No, attualmente.
Ora?
Sì.
Lavoro per l'ambasciata americana a Roma.
Dove?
Come vedete ha questo
accento particolare.
Accento inglese, americano, che parla italiano.
Nel 1985 dove lavorava?
Al cimitero americano di Firenze.
La località come si chiama? La
località c'è mezzo in Prunetta e mezzo in San Casciano.
Al cimitero dei Falciani, detto dei Falciani.
Va precisato che in udienza lui non lo riconosce come assassino.
Qui Gio Bevilacqua colloca Pacciani sul luogo dell'omicidio, ma non lo riconosce in quanto killer.
Lo colloca nelle vicinanze della piazzola dove nell'85 vennero uccisi i due turisti. Chiaro. Francesi. Ma attenzione, qua l'udienza siamo nel 94. Lui riconosce il Pacciani, diciamo, nel 92, quindi a distanza di quanti anni rispetto all'85? Sette
anni. Perché parla solo sette anni dopo Gio Bevilacqua?
Ma soprattutto, e questa è una cosa fondamentale, molto importante, peraltro venuta fuori pochi mesi fa, lui in udienza dice di vedere Pacciani per la prima volta, che non lo ha riconosciuto nell'85, nonostante in udienza lo identifichi, lo descriva perfettamente, ma fino al 92 lui non lo riconosce Pacciani. Nel 92 invece, probabilmente attraverso i giornali, si ricorda dopo sette anni del Pacciani. E in udienza però dirà che non l'aveva mai conosciuto prima. Ok? Cosa avviene durante l'inchiesta di Francesco Amicone? Francesco Amicone fa denuncia, quindi si apre un'indagine di routine, per cui nel 2018 i carabinieri bussano alla casa del signor Bevilacqua e verbalizzano tra le varie cose, varie domande, tra cui se il signor Bevilacqua conosceva Pacciani.
Okay.
E lui dice sì.
Ah, quindi cambia idea più volte.
Dice sì, e non solo. In udienza, il 22 di ottobre scorso, udienza, ossia processo a carico di Francesco Amicone, è stata sentita la moglie del signor Bevilacqua, che non solo dice che Bevilacqua conosceva Pacciani, ma entra nei particolari. Testimonia e dichiara che Pacciani era solito cacciare nel bosco adiacente casa loro e a bussare alla loro porta, spesso, affinché il signor Bevilacqua potesse aprire il cancello al di là del quale Pacciani aveva perso la sua selvaggina. Quindi abbiamo certezza e conferme a questo punto più che valevoli che Bevilacqua e Pacciani si conoscevano. E quindi a chiunque sorge la domanda: perché nel 94 in udienza il signor Bevilacqua non riconosce Pacciani, non lo riconosce neanche nell'85, ma soltanto nel 92, tant'è che in quest'udienza l'avvocato Bevacqua, difensore di Pacciani, più volte cerca di stimolare il ricordo del signor Bevilacqua. Perché nel 92? Perché non prima?
Incredibile, comunque, avvocato
Bevacqua
e Gio Bevilacqua.
Tra l'altro l'avvocato Bevacqua farà anche un'assinuazione piuttosto pesante nel corso dell'udienza, perché verso la fine, quando faranno un confronto con l'altezza,
esatto,
di Pacciani,
mettiamo, sì, sì,
si sente l'avvocato Bevacqua dire: fosse lui il mostro.
Come dice?
Fosse lui il mostro.
Sì, si è sentito, si è sentito.
Questa testimonianza non è assolutamente adatta a una persona del livello di Bevilacqua, nel senso che parliamo di un investigatore professionista che con un curriculum militare notevole, assolutamente
lui
notevole.
Lui cosa asserisce in questa testimonianza?
E lui va là sostanzialmente per dire che aveva visto i francesi, la coppia di ragazzi francesi che poi saranno assassinati al mostro di Firenze il giorno prima del delitto, e che poi la sera i suoi cani, la sera del domicilio, i suoi cani abbaiavano e volevano scavalcare la recinzione della sua abitazione. E poi sostiene di aver visto un uomo che riconosce nel Pacciani, specificando di non conoscerlo, di non l'ho mai visto e via discorrendo, nelle vicinanze del luogo del delitto.
Questa è la sua testimonianza.
Però ci sono delle cose molto strane. Ad esempio, l'avvocato Bevacqua, ovviamente credo per screditare il testimone che stava, un testimone importante che stava collocando Pacciani
sul luogo del delitto.
Esattamente. Una delle prime domande che fa è: lei nel 68 dove era? E soprattutto chiede: lei ha mai avuto pistole? E lui risponde con una battuta: no, solo le mani. Se non che il SID di ordinanza aveva un revolver 45, quindi lui comunque nella sua vita pistole era sicuramente maneggiato.
Mi sembra il minimo.
Esattamente.
Però, del Vietnam.
Però questo nel processo è stato fatto passare,
certo.
Quindi questa, ci sono delle affermazioni un po' borderline, mettiamola così.
Chiaro.
Un ex carabiniere come l'avvocato Bevacqua sicuramente era attento a questi particolari e ha un po' preso di petto il testimone, ecco,
chiaro,
mettiamola così.
Chiaro.
Diciamo che questa è una testimonianza dibattuta da ben prima dell'inchiesta di Francesco Amicone.
Chiaro.
Torniamo al 2018, sì, appunto, quando Francesco Amicone inizia la sua inchiesta. Parallelamente, voi sapete che con l'avvento di internet, per diversi casi giudiziari o cold case, si è potuto avere accesso a una miriade di documenti.
Certo.
Nel caso del mostro di Firenze abbiamo potuto avere accesso a atti verbali, testimonianze, fotografie, fino a quando mi imbatto. Esatto.
Ecco qua, ci imbattiamo in questa. Che cos'è questa?
Ecco, questa... Allora, va detto che il mostro di Firenze tenne in scacco gli inquirenti per tutta la sua scia omicidiaria. Perché sebbene negli anni 90 vennero effettuati dei processi e ci furono anche dei condannati, nella realtà il mostro di Firenze non lo fermò nessuno. Nessuno. fu in grado di fermarlo. Si fermò lui. Non solo, non lasciò la minima traccia, o comunque non lasciò tracce che avrebbero potuto identificare e quindi fermare l'assassino. Lascia soltanto una cosa, che è questa che vedete in sovraimpressione. Questa è una lettera macabra che invia a ridosso dell'ultimo suo omicidio ai danni della coppia francese, diretta a un magistrato, e che conteneva un lembo di seno della povera Nadine Morio. Quindi, a conclusione, no, della sua opera, lui finisce, brutto a dirsi, col botto, perché poi sparisce.
E non aveva mai mandato lettere prima? Ad ora.
Finale ad effetto proprio.
Ufficialmente questa è l'unica traccia che ha lasciato di sé.
Pensa te.
È vero, anche la scena del crimine può lasciare degli indizi, ma non abbiamo mai avuto tante informazioni quante poi ci ha rivelato questa busta.
Chiaro.
Io nel 2018 non conoscevo Francesco Amicone, non conoscevo la sua inchiesta, però quando ho visto questa immagine sono rimasta molto colpita. Io più la guardavo e più notavo qualcosa che non andava, qualcosa di strano. Io, lo sanno tutti gli appassionati al caso, l'ho detto più volte, ho passato settimane davanti a questa immagine, perché dal mio punto di vista c'era qualcosa che non tornava. Non trovando una risposta, a un certo punto mi sono detta: devi avere un parametro di paragone. Quindi ho digitato semplicemente su Google la frase lettera anonima con ritagli di giornale, e mi viene fuori questa. Lì ho capito cosa c'era di strano rispetto a questa, perché vedete, generalmente le lettere anonime composte dai tagli di giornale, guardate come sono caotiche e disordinate.
Questo è quasi tutto lo stesso font.
Bravissimo.
Ok, bravissimo. È quasi, ok, perché dovrebbe, sai che non riesco a capire, non ci sto arrivando.
Le prime tre righe sono state predisposte con ritagli tutti uguali.
Ok.
Lo vedi?
Sì.
Guarda la quarta riga, guarda come è sconclusionata rispetto sì. al resto.
Sì.
Cioè, io mi sono chiesta, ma perché tu sei così preciso? Perché tenete presente che i verbali, da cui abbiamo avuto nozioni attraverso internet, lo dicevano chiaramente, utilizzò un periodico. Periodico sta a significare settimanale o mensile.
Quindi, ok.
Mi insegnate che i settimanali e i mensili hanno centinaia di font.
Sì.
Lui invece va a pizzicare letterine tutte uguali, per sì. poi invece alla fine cambiare totalmente, soprattutto con la parola Repubblica. Perché mi cominci Repubblica e poi mi finisci con un CA così diverso? Non avevi a disposizione il CA? Non ci credo, i settimanali o i mensili hanno a disposizione.
Posso dare una risposta banale, magari stupida, magari si era rotto il cazzo di cercare le lettere tutte uguali, fa raga che rottura di cazzo, mi dice no.
Beh, non credo un'ossessione del genere.
Ma la risposta poi l'abbiamo ottenuta e adesso ci arriviamo.
Ok.
Insomma, e poi un'altra cosa, torna sulla lettera. Guarda quel codice di avviamento postale.
500 scusami.
No, non c'è scritto 500.
C'è scritto 50.
I.
Ah, I, ok, ok.
È una I, non sì. è un 1. Come mai? Come mai lui pizzica un 5, uno 0, altri 0 e non l'1?
Ok.
Anche in questo caso, settimanali mensili sono pieni di numeri. Mm. E lui pizzica la I. Insomma, in sintesi, io per rispondere a tutte queste mie domande avevo una sola possibilità: trovare la rivista che avevo utilizzato nel 1985, però.
Ok, mi sembra... Come cazzo fai a trovarla, scusa?
Io l'ho trovata, però.
Ma come è possibile?
L'ho trovata perché, grazie sempre alle fonti ormai inesauribili di internet, si ha accesso al retro. Dovete sapere che nell'85, quando arrivò questa busta, chiaramente del mostro di Firenze, perché conteneva appunto un lembo di quella povera donna, la polizia scientifica scollò uno a uno tutti questi ritagli.
Ok.
Perché? Perché voleva ovviamente trovare tracce biologiche.
Chiaro, chiaro.
Ma anche per arrivare alla rivista, perché la cercarono, eh?
Certo, per capire che rivista.
Che tipo di
rivista.
Tant'è che in udienza Bevacqua accenna al fatto, poteva essere una rivista pornografica dal momento in cui dietro un ritaglio c'è il nome Zoran. Zoran all'epoca era un regista che faceva anche film. Osè.
Ok.
Quindi io volevo...
Ah, giusto, perché tu quando tagli la lettera c'hai la lettera da una parte e dietro c'è un pezzettino di articolo.
Bravissimo,
magari, no?
Okay, bravissimo. Okay, chiaro. Quindi io attraverso un solo retro che mi è stato fornito da uno studioso,
okay,
sono andata a caccia della rivista.
Che sbatti, raga, ma come fai? Ma...
ti sfogli, passi 2 anni a sfogliare in biblioteca riviste.
Madonna.
Diciamo che Valeria ha fatto un lavoro eccezionale, una ricercatrice fuori dal comune. Però c'era qualcuno, probabilmente il mostro di Firenze stesso, che forse voleva che qualcuno arrivasse alla rivista. Perché? Perché quasi tutte le lettere sono singole.
Tutte.
Se tu prendi una lettera singola, dietro c'è scritte poche parole e piccole. Uh-huh. Valla a trovare la rivista poi, è quasi impossibile.
Chiaro.
Tranne un Della.
Infatti stavo per dire Della, no? Chiaramente.
Intero.
È un blocco unico.
È un blocco unico.
Senza il quale non l'avrei
mai. Dove, raga? Ah, il primo Della. Della. Il primo Della. Cioè, sì, stavo guardando il secondo. Della.
Se uno ci pensa, Della, sì, non ha senso effettivamente, mica... perché tutte le altre sono singole.
Però posso dirti, io non so se ci penserai, magari non ci pensi.
Ma sotto non è lo stesso blocco, però.
No, vabbè, perché magari hai trovato un Della tutto pieno e poi...
Ma se arrivi a un tale livello, non penso che te perdi in un bicchiere d'acqua.
C'è un altro aspetto che va sottolineato. Io ho interpellato chiaramente il perito che effettuò la perizia chimico-merceologica.
Ok.
Questa busta è stata predisposta con 2 colle. La colla però che venne utilizzata per i ritagli era una colla a base di destrina. E io al perito ho chiesto, ma se avesse utilizzato la colla UU che lui, che il mostro utilizzò per chiudere il contenuto e chiudere la busta.
Cos'è la colla UU?
Quel tubetto giallo.
Lo stick, la Prit. Ah
la
no, UU. La colla UU.
Quella
ah, okay.
Che fa i fili.
Ah, quella che fa i fili, ok.
Se il mostro avesse utilizzato per i ritagli la colla UU, voi sareste stati in grado di scollare uno a uno?
Ah no,
sarebbero loro.
Assolutamente.
Ah, quindi
no.
Si evince che lui per chiudere la busta usa una colla di un certo tipo, per incollare questi, cioè come se l'avesse fatto volontariamente.
C'è l'intenzionalità.
Certo, vabbè, che fa parte di alcuni casi di serial killer che vogliono lasciare delle
trasso comune. Compreso Zodiac,
esatto.
Ok.
In 2 anni di ricerca alla fine ci sono riuscita e ho trovato la rivista.
Gente.
Chi è Michelle Hunziker? Chi cazzo è?
No.
Gloria Guida. La ricerca entra inevitabilmente di diritto all'interno della vicenda del mostro di Firenze, perché è l'unico elemento certo, oggettivo, inserito nel fascicolo dopo 50 anni di assoluta novità.
Posso fare una domanda? Cioè io ovviamente voglio cercare di fare le domande che magari potrebbero farci le persone che guardano. Cioè, che prova abbiamo? Come possiamo dire con assoluta certezza che è questa la rivista?
Perché io ho trovato tutte le pagine che corrispondono a tutti i ritagli effettuati.
Quindi con il retro delle singole lettere.
A questo ci arriviamo dopo.
Ah, scusami.
L'unica cosa che mi viene in mente, all'epoca non cercarono.
Ma qualcuno ha dato.
Ci provarono in realtà.
No, ma qualcuno.
Ci provarono?
A livello giuridico è stato detto che è così?
Ho depositato. Sì, ho depositato un rapporto richiestomi dalla procura e la procura mi ha comunicato già ai tempi che questo rapporto è stato inserito all'interno del fascicolo.
Possiamo dire che la procura ha stabilito che era questa la rivista?
Assolutamente.
Ok,
sì.
Perfetto.
Quello che volevo chiedere, all'epoca ci provarono a trovare, mi dicevi, la rivista, anche perché sarebbe stato più facile magari, non lo so, trovare anche un'edicola.
L'edicola dove?
Eventualmente dove un edicolante con qualche volto riconoscibile.
Anche
no?
Restringere il campo sulle letture.
Esatto.
Sì, sì,
però...
metti che era una roba di caccia e pesca, capito? Che era una roba molto
sì,
verticale.
O erotica, per l'appunto, pornografica.
Però, attenzione, questa rivista venne utilizzata nell'85, ma guardate che data porta.
84.
9 mesi prima.
Di un anno prima.
Anche
no,
se vai in edicola...
Prima.
Come fa l'edicolante anche a ricordarsi se 9 mesi prima qualcuno...
Quindi è stato cioè, però che l'indizio vuoi lasciare allora? Se non...
adesso te li diciamo. Quindi trovo la rivista. Siamo nel 2020.
20.
Apro un canale YouTube, perché volevo raccontare il mio percorso di ricerca. Se lo chiedevano in tanti, perché nel frattempo sono usciti libri che trattavano appunto questa ricerca. Apro un canale YouTube e mi contatta Daniele Trinchieri, che è lui. Mi contatta e mi dice: guarda, io sono uno studioso appassionato del caso del mostro di Firenze e ottimo conoscitore del caso Zodiac. Io sento caso Zodiac e mi chiudo riccio, perché avevo già sentito parlare del Zodiac, ma pensavo veramente fosse fantascienza il fatto che un serial killer dall'America si spostasse poi nelle campagne.
Avevi già sentito quindi le teorie... No, mostro perché, di Firenze, Zodiac.
Perché già
no. No, in realtà quando io ho trovato la rivista venne fatta un'intervista a Paolo Cocchi, che mi fornì il retro della Parola Della, e gli chiesero che cosa ne pensasse di questa, di okay. questa teoria di mostro di Firenze e Zodiac. E quando lessi quell'intervista io fui la prima a dire: ma di cosa stiamo parlando?
Ok, perfetto. Follia.
Allora, va detto che noi abbiamo fatto ricerche, abbiamo sicuramente portato degli indizi, devono poi fare le giuste indagini. Cioè,
diciamo che si mettono nell'equazione altri elementi. Tu hai trovato questa rivista, esatto. Che è una cosa completamente nuova, che dà
è un elemento
perlomeno degli scenari in più.
Però non riesco a capire come...
E quindi Daniele ti contatta
e mi parla di Zodiac. Io, scettica, non gli do subito retta. Daniele però è stato molto, molto acuto, molto sensibile, perché ha capito che ero scettica e che non gli avrei dato retta se non avesse, diciamo, giocato l'asso di briscola. Attenzione, nessuno aveva la rivista ancora. Si sapeva quale fosse, ma non era ancora stata
rinvenuta una copia.
Esatto. Daniele mi dice: guarda, fammi...
Ok, scusami, lui ti chiama che non sapeva ancora di questa roba qua.
Io leggo dell'inchiesta di Francesco Amigone nel 2018, maggio, gli ultimi 10 giorni. Il titolo era altisonante: io Zodiac sono il mostro di Firenze. Insomma, lo leggi, ti fa un certo effetto. E io conoscevo bene il caso Zodiac e vi posso assicurare che, per chi ha visto il film, rimedia su quanto prima, il primo delitto che viene ripreso, descritto nel film, che sarebbe poi il secondo delitto di Zodiac, quando uno lo vede al cinema, un italiano, diciamo, che conosce il caso del mostro, lo vede al cinema, pensa come il mostro di Firenze. La prima cosa che pensi,
cioè, coppietta, taglia un seno,
no. Coppietta appartata, arriva un qualcuno con una torcia, una pistola e spara.
Ok, chiaro.
Senza motivi, senza dire una
parola. Vabbè, però.
Ok, quando ho letto quell'articolo, il titolo insomma era altisonante, però ho pensato che ci fossero cose interessanti. L'appartenenza al SID, l'ambito militare, insomma erano cose che erano state dibattute nell'ambito del caso Zodiac. Quindi ho pensato, ma qui c'è qualcosa effettivamente. Andando avanti poi, diciamo che la teoria è stata secondo me sottovalutata in Italia. E parlando del caso quando è venuta fuori la scoperta di Valeria, questa era il sacro grado della mostrologia, tutti si chiedevano, ma che rivista è? Che c'è dietro? C'è un messaggio? C'è qualcosa? E io, quando ho saputo che insomma era stata trovata la rivista, la prima cosa che ho fatto, ho contattato Valeria. Ma perché? Perché pensavo, se Zodiac è dietro i diritti del mostro, lì c'è qualcosa che riporta Zodiac, sicuro.
Ok.
E poi contatto Valeria.
Quindi tu trovi la copia fisica?
No, io non l'ho trovata. Io ho sentito il video su YouTube di Valeria.
Ah, okay,
lui,
chiaro,
mi contatta chiedendomi la cortesia di verificare se dietro i ritagli ci fossero dei riferimenti alla teoria dell'acqua.
Che introduciamo adesso.
Okay.
In realtà, quando Valeria appunto fa l'annuncio della rivista, io la contatto in maniera molto delicata, le chiedo, senza parlare subito di Zodiac, in realtà, ho detto: senta, ma dietro ai ritagli c'è qualcosa che riporta all'acqua, al 20 dicembre, al paradiso o a orologi?
Perché fai queste domande?
Perché erano le ossessioni del serial killer Zodiac, semplicemente.
Cioè, perché vogliamo spiegare perché?
Ok.
Forte il Danielino comunque, capito? Cioè, come se...
Ok, no, perché...
Allora, innanzitutto Zodiac era un cacciatore di coppiette, come il mostro di Firenze. Il primo attacco è del 20 dicembre del 1968 e avviene a Benicia, in California, del North Bay, quindi la Bay Area intorno a San Francisco.
Ok.
Il secondo attacco, sempre danni una coppietta, avviene il 4 luglio del 69, 7 mesi dopo.
Ok.
Sempre una coppietta appartata.
Quante
questa
vittime
volta...
totali fa Zodiac?
Zodiac fa 4 attacchi, le vittime sono 7, 2 sopravvissuti.
Ok.
E il primo attacco, appunto, 1968, Lake Herman Road, una via isolata, è la via del lago Herman, che collega Vallejo, in California, a Benicia.
Ok.
E una strada lunga e desolata, molto buia, che era nota per essere una lover's lane, quindi dove le coppiette si appartavano. E appunto il delitto dove muoiono David Faraday e Betty Lou Jensen, vittime di una calibro 22 mai identificata. Ci sono delle ipotesi, una Zeiss Higgins e una Ike Standard modello 101, ma non è certa, quella calibro 22 non è mai stata identificata. Muoiono i due ragazzi e non arrivano rivendicazioni, non arriva assolutamente niente, vuoto totale per sette mesi. Badate bene che erano posti, a San Francisco era piena di delitti nel 1968-69, ma le campagne intorno a San Francisco no, assolutamente. Chiaro. Erano posti tranquilli. Secondo delitto a Vallejo questa volta, quindi la città gemella di Benicia, e 4 luglio, la notte del 4 e 5 luglio del 1969, sette mesi dopo.
Okay.
Coppietta appartata a Blue Rock Springs, al parcheggio del circolo di golf di Blue Rock, e Darlene Ferrin e Mike Majot.
Ok.
Anche loro vengono colpiti mentre sono in macchina, tutte e due, da una Luger 9 mm. Come lo sappiamo noi, una Luger 9 mm? Perché ce lo dice questa volta il killer direttamente. Perché poco dopo, circa 40 minuti dopo, arriva una chiamata al dipartimento di Vallejo di un qualcuno che rivendica il delitto appena commesso, appena compiuto. E la prima cosa che fa, parla con la balistica. Li ho uccisi con una Luger 9 mm. Ora, la Luger 9 mm è una pistola tedesca, veniva usata nella Seconda Guerra Mondiale, quindi quasi un pezzo da collezione, diciamo, ecco, mettiamola così. E a questo punto però questo, questo soggetto che rivendica fa una cosa in più, rivendica anche un altro delitto. Dice: io ho ammazzato anche quei ragazzi al Natale scorso.
Okay.
Il 20,
il 20 dicembre 1968.
Okay.
Primo delitto di Zodiac. E c'è questa rivendicazione in realtà di un omicidio che era rimasto insoluto e tra l'altro senza piste.
Chiaro.
Perché era stata controllata.
Quindi
la pista della droga.
Decide di
ha rivendicato
di
questo esattamente all'improvviso. E di lì a poco cominciano ad arrivare delle lettere. Le prime lettere il 31 luglio del 69, quindi tre settimane dopo il delitto, dove Mike Majot comunque sopravvive, il ragazzo riesce a sopravvivere e fornisce una prima descrizione di chi gli ha sparato.
Sì.
In realtà non è una, è una descrizione che parla di un soggetto alto all'incirca 5.8, quindi tra il 1,72 e il 1,75, un viso molto largo, capelli
a spazzola.
No, mossi, biondi.
Ah, ok.
Questa è importante dei capelli perché è l'unica cosa che cambia negli avvistamenti.
Ah, ok, infatti.
Quindi probabilmente si parla di parrucche.
Ah, wow.
Però i tratti somatici sono quelli.
Chiaro.
Una persona molto robusta, quindi 175 e più di 90 kg, quindi una persona robusta,
corpulenta,
esattamente, che non dice una parola, arriva e spara.
Pare.
Dice niente. Tant'è vero che poi molto spesso l'obiezione che viene fatta a Zodiac è: ma lui ha lasciato sopravvissuti. Però in questo caso l'assassino, dopo che ha sparato, spara prima al ragazzo che è nel sedile del passeggero, poi alla ragazza che è nel sedile di guida. Il ragazzo si ribalta dietro nel sedile dietro della classica macchina americana, la Corvair, bella spaziosa. L'assassino sente probabilmente un lamento, un urlo di dolore del ragazzo, torna indietro, mette la mano con la pistola dentro l'abitacolo e cerca di finirlo. In realtà fortunatamente l'ha colpito alle ginocchia, quindi miracolosamente si è salvato.
Porca troia.
Però qui c'è la prima descrizione di chi gli ha sparato.
Chiaro.
Che è quella che ho appena fatto. 27 settembre 1969, e qui il caso diventa ancora più intricato, due ragazzi, Brian Alter e Cecilia Shepard, sono al lago Beriessa, che è all'incirca 70 km, 62, e a nord di Vallejo, luogo del secondo delitto.
E sempre in zona.
E stanno in pieno giorno, quindi parliamo all'incirca le 18 del pomeriggio, 27 settembre, quindi intorno a San Francisco, una bella giornata, stanno facendo una sorta di picnic in riva alle acque del lago Beriessa. All'improvviso vengono attaccati da un soggetto incappucciato con un cappuccio nero, facciamo conto da boia, una maschera da boia, con un pezzo di stoffa sul petto con un simbolo, il mirino o la croce celtica.
O mirino o croce celtica.
Esattamente. Sì. Questo però, dopo che già erano arrivate le prime lettere di Zodiac, perché le prime lettere di Zodiac arrivano nel luglio del 69. E arrivano tramite tre crittogrammi mandati, uno al San Francisco Examiner, uno al San Francisco Chronicle e uno al Vallejo Times Herald, e sono tre crittogrammi che però compongono un messaggio unico, che poi questo crittogramma verrà risolto dopo pochi giorni dai coniugi Arden, Betty e Donald Arden, maestri di storia,
okay,
e appassionati di enigmistica, quindi non era niente di complicatissimo, chiaro, diciamo così. E viene risolto e c'è un messaggio delirante, io adesso a memoria non me lo ricordo, ma più o meno mi piace uccidere le persone perché è un divertimento, anche meglio di scatenarsi una ragazza. Dice: ma la cosa migliore è che quando rinascerò, e quando rinascerò in paradiso, le persone che ho ucciso saranno i miei schiavi nell'aldilà.
Sì.
Quindi abbiamo già scusami se ti interrompo. Prego. Abbiamo già un dato che ci dà questo serial killer, ossia il motivo per cui uccide, che è delirante, però ce lo dice.
Dice: io uccido perché voglio gli schiavi in paradiso. Paradiso.
E quindi abbiamo già questo scenario, il paradiso.
C'abbiamo...
Veniamo alla teoria dell'acqua.
Non solo, ci dà qualcosa in più, perché ci dà anche il suo modus operandi, perché lui dice, qua in un delirio narcisistico, dice che se non viene pubblicato in prima pagina, lui passerà il weekend ad uccidere coppie appartate e persone sole. Quindi ci dà anche il suo modus operandi, il weekend, coppie appartate e persone sole. E
poi lo pubblicano, quindi?
Lo pubblicano, ma in settima pagina.
Poi nel film c'è tutta, il film è interessante per questo, perché in realtà si concentra molto anche sull'attività della stampa e sul dilemma: dobbiamo scendere a patti,
certo, dobbiamo essere condiscendenti oppure no?
Esatto, rischiamo, anche perché poi entrano in mezzo altre dinamiche comunque di pericolo, ma insomma adesso non ci addentriamo, sennò
chiaro, va troppo.
Per le lunghe. Però la sua, in realtà, se non sbaglio, la sua iniziale richiesta in prima pagina,
sì.
Invece poi scelgono
in
di
settima,
per non dare eccessiva risonanza, ma comunque farlo.
Se non che il 4 agosto,
cagaggia che lo fai, fallo bene.
Il 4 agosto, quindi qualche giorno dopo, l'assassino si autoproclama Zodiac, firmando una lettera, cioè iniziando una lettera con "This is the Zodiac speaking", qui è Zodiac che parla. Quindi lui si autoproclama Zodiac.
Zodiac,
Zodiac era ed è il nome di una marca di orologi da sub, Zodiac, in cui compare sia il nome Zodiac che
il simbolo.
Eccolo qui, il Sea Wolf, quindi il lupo di mare.
Il lupo di mare.
Ed era un orologio molto in voga in Vietnam, nell'esercito americano.
Ah, quindi ulteriore connessione con Bevilacqua.
Diciamo che qui... Diciamo che qui comunque...
Vabbè, però un po' larga, dai.
Entriamo nella teoria dell'acqua.
Cominciano i riferimenti all'acqua.
Che interessante.
Ah, beh, giusto. Ok. Riferimento all'acqua, un sub. Allora, un orologio da
terzo,
sub.
Waterproof.
Terzo attacco, Lake Berryessa, due ragazzi appunto che stanno facendo un picnic, vengono approcciati da questo soggetto armato di pistola, incappucciato, che praticamente tranquillizza i ragazzi, li minaccia, dice che è solamente una rapina. Lui è una, si inventa una storia dicendo che è scappato da una prigione nel Montana e è diretto in Messico, quindi non vuole fare del male ai ragazzi, bensì vuole semplicemente
un passaggio.
Le chiavi della macchina, la macchina e i soldi.
Top.
Alla fine i ragazzi, Brian studiava sociologia, poi adesso è un avvocato di Riverside, è sopravvissuto anche lui, quindi diciamo che sono tranquillizzati da questo modo di fare, perché pensano alla rapina, esattamente. Fa legare il ragazzo dalla ragazza, poi lega la ragazza. Improvvisamente c'è tutto un dialogo che ha con Brian Hartnell, che gli chiede addirittura se la pistola è carica, perché aveva letto che il rapinatore raramente usava la pistola carica per minacciare, perché poteva sfociare in un omicidio. Quindi, esattamente,
certo.
E quindi lui gli fa vedere questa pistola effettivamente carica. E quando i due ragazzi sono immobilizzati a terra, all'improvviso, in pieno giorno, mascherato da boia, li pugnala. E con il coltello, quindi non con la pistola.
Non con la pistola.
Esattamente. E tant'è vero che poi sul portello della macchina dei ragazzi, una carmanghia bianca di Brian Hartnell, sulla portiera lato passeggero verrà trovato appunto il simbolo di Zodiac con le date. La prima data è del 20 dicembre 68, 4 luglio 69, 27 settembre, quindi nel momento alle 18:30, e sotto una dicitura "by knife", di coltello.
Cioè la scritta l'ha lasciata Zodiac sulla portiera.
Esattamente.
Cioè come se avesse firmato un quadro.
Esattamente, con il coltello. Che tra l'altro quel by knife poi verrà nei giorni seguenti omesso dalle forze dell'ordine, perché stavano cercando di ottenere un contatto con Zodiac e volevano capire se, perché allora voi pensate che coppietta appartata, qualcuno approccia e spara, coppietta appartata, qualcuno approccia e spara, di notte questo, all'improvviso di giorno
arriva
al lago,
coppietta appartata,
con il coltello, un tizio che parla,
coltello,
che comincia a raccontare,
diverso,
esattamente, sì. Quindi il modus operandi già
cambia.
Quarto delitto, Paul Stein, un tassista, qua prima obiezione, ma il mostro di Firenze ha ammazzato solo coppie, non possiamo saperlo. Comunque Zodiac uccide un tassista a San Francisco, l'ipotesi è che l'abbia fatto per fini mediatici, per spaventare, perché diciamo nella gente di San Francisco c'erano già tanti omicidi, ma diciamo che nessuno aveva paura di Zodiac a San Francisco perché colpiva intorno a San Francisco. Tassista, quindi una vittima facile, uccisa a 300 metri da casa del sindaco di San Francisco, un quartiere antologato, di sabato sera alle 21.30, e con una camicia che viene tagliata del tassista e poi viene inviata come la lettera del mostro al...
Sempre un lembo, ma in questo caso un lembo di camicia, non di pelle.
La teoria dell'acqua. La teoria dell'acqua viene notata la prima volta da Leonti Thompson, che era uno psichiatra forense di Napa, che nel 1969 nota che gli omicidi avvengono sempre in località vicino all'acqua. Lake Herman Road, Lago Herman, e Blue Rock Springs, le sorgenti di Blue Rock, e Lake Berryessa, Lago Berryessa, e Washington Street, Wash, lavare. Questo è un riferimento che vicino a Lake Street, peraltro, questo riferimento che sembra un po', diciamo così, debole,
forzato, sì.
Viene però ribadito nel novembre, quindi poco dopo quell'omicidio, dallo stesso serial killer, che manda una cartolina, che dovrei averla mandata, con Washed. Ho appena lavato la mia penna, che sarebbe tipo un pugnale. Quindi questo Washed viene mandato direttamente viene comunicato dal serial killer. Eccolo qua.
Ok.
Vedete, questa viene mandata dal serial killer nel 9 novembre del 1969, quindi a meno di un mese dall'omicidio del tassista. E a sottolineare quel Washed, che l'omicidio avviene all'angolo tra Washington Street e Cherry Street. In realtà sul libretto delle corse del tassista è citata Maple, e anche lui si riferisce a Maple, però questo è uno dei misteri del caso. Fatto sta che Leonti Thompson, questo psichiatra forense di Napa, nota che comunque tutti gli omicidi avvengono con l'acqua nelle vicinanze. Ma non solo, perché Robert Graysmith, l'autore del bestseller dell'86 Zodiac, nota una cosa in più: l'acqua non è solo fisicamente vicina ai delitti, ma anche nel nome dei luoghi. Lake Herman Road, Blue Rock Springs, le sorgenti di Blue Rock, Lake Berryessa, Washington Street. Quindi ci sono anche altri dettagli, perché ad esempio la chiamata che viene fatta dopo l'attacco a Napa ai due ragazzi di giorno avviene da accanto, la cornetta viene lasciata appesa come un qualcuno che vuole far rintracciare la chiamata, e avviene da un car wash, qua c'è il car wash, e la cabina è attaccata a una lavanderia, il Samke Laundry Building. Ad esempio, la prima chiamata, quella dopo il delitto di Valleco, avviene da l'incrocio tra Trollm e Springs Road, anche qui Springs di sorgenti. E...
oltretutto, scusami, anche Zodiac nelle sue lettere fa dei chiari riferimenti.
Sono ossessivi, sono riferimenti ossessivi. In ogni lettera c'è qualcosa che riporta all'acqua. Ad esempio, descrivendo il primo delitto, parlando dei ragazzi, dice: li ho annaffiati come se avessi in mano un tubo per l'acqua, che è un qualcosa di assurdo se ci pensate un attimo, perché che c'entra un tubo dell'acqua con una calibro 22 che spara,
certo,
con una Luger 9 mm?
Oppure li ascolterò?
Oppure li ascolterò supplicare per l'acqua, che è un passaggio del Mikado che lui cambia con li ascolterò le loro suppliche per l'acqua e li torturerò nel paradiso. Poi là c'è il solito delirio. Comunque i riferimenti acquatici di Zodiac sono sia nei luoghi fisicamente, nei nomi, nei luoghi,
sì, nelle lettere.
E nelle lettere sono poi, questa è una cosa che poi ha portato avanti anche Francesco Amicone, ed è una delle cose che mi ha avvicinato molto alla teoria, perché effettivamente sono tantissimi. Ad esempio lui chiamava i poliziotti Blue Minis, che sono i cattivi blu, anche questo l'ho messo, di Yellow Submarine. Per dire, ci sono tutti questi riferimenti.
Un'ossessione.
Oltretutto,
ecco Federico, fai vedere le immagini degli orologi. Anche il suo nome e il suo logo.
Stavo cercando prima i Blue Minis.
Torna dietro. Eccolo qui. Vedete, questo è tratto dal libro di Robert Graysmith,
sì,
dell'86. Pensate fosse strano che, vedi, l'acqua.
Ok,
Washington Bank Street,
in tutti i delitti. Allora, questo è relativo al mostro di Firenze, è un articolo dell'84. Okay.
Ah, questo è del mostro di Firenze. Ah, sì. Appello di Zodiac a un legale.
Attenzione, perché questa è una lettera che è stata inviata il 20 dicembre del 69 a un avvocato, Melvin Bellai.
20 di dicembre, guarda questa data come
torna.
Un anno dopo il primo delitto di Zodiac. E se notate, questo è del Corriere della Sera, quindi è tradotto in italiano. Guardate qui come... per favore mi aiuti, sto annegando.
Ah, per favore mi aiuti, sto annegando. Quindi questo, sempre riferimento all'acqua.
Questo sto annegando è un qualcosa di fondamentale, perché sarà l'ultima firma del serial killer Zodiac.
Certo.
Perché il serial, ecco qui, vede, questo è l'articolo originale di Leontie Thompson, dello psichiatra forense di cui parlavo prima,
che parla della teoria dell'acqua.
Esattamente, esattamente. E
ecco, vedi, guarda da cosa prende nome e logo: da un orologio waterproof, resistente all'acqua.
Sì, sì, diciamo che la caratteristica peculiare di questo orologio è che era waterproof.
Ma la storia dell'acqua, poi, dell'annegamento, diventa fondamentale nel 74, perché Zodiac, ci sono state lettere che vanno dal 69, lettere telefonate, quindi un comunicatore compulsivo che
certo,
però dopo il primo delitto non comunica per 7 mesi. E lettere telefonate, ma in realtà gli omicidi avvengono tra il 20 dicembre del 1968 e l'11 ottobre del 69, quindi è meno di un anno. Poi ci sono delle lettere, degli omicidi discussi e via discorrendo, ma Zodiac a un certo punto sparisce. Ed è il periodo tra il 1971 e il 1900, fine del 1973. Tant'è vero che ci sono degli articoli, facilmente poi si trova tutto su Ostello Volante, che è il sito di Francesco Amicone, e c'è un articolo che recita "Dove è finito Zodiac?" e c'è Dave Toschi, che era l'ispettore di San Francisco, che stava dando la caccia al serial killer, che ipotizza che il serial killer magari è stato arrestato per qualcosa, ma lui non crede, lui pensa che si sia ad esempio trasferito all'estero per lavoro, per esempio.
Okay.
Fatto sta che lui dal 71 al 73 non comunica, ritorna improvvisamente il 29 di gennaio del 74 ed è la cosiddetta lettera dell'esorcista. Lui esordisce dicendo, questa l'ho messa, e dice, eccola qui, che ha visto l'esorcista e pensa sia la migliore commedia satirica che ha mai visto. E poi, come vedete, qui non c'è il nome.
Una piccola recensione non richiesta del
qui
film.
Non, qui non c'è.
Aspetta, questi siamo, in che anni siamo qui?
29 gennaio 1974. Però non c'è Zodiac il nome, non c'è nemmeno
no,
e infatti la croce.
Perché l'attribuiscono a lui?
Per una perizia calligrafica, sicuramente. Poi vedete qua, alla fine c'è un ME 37, San Francisco Police Department 0,
okay.
Quindi quello sarebbe un conto delle vittime.
E se ricorreva nelle sue lettere.
Se ne attribuisce 37.
Ok, chiaro, chiaro.
Qui però c'è una firma, c'è un qualcuno che sta salutando gli Stati Uniti, forse è un addio, e quella firma è un brano, un passaggio tratto da un'operetta di Gilbert Sullivan, il Mikado, che aveva già nominato in una lettera che si chiama La lettera del Little List, che sostanzialmente è un brano che narra di un annegamento. Quello è un suicidio per annegamento.
Anche
quindi
lì.
È la seconda volta, e
sempre
questa sarà
l'acqua,
l'ultima, che il soggetto Zodiac, che qui non è più Zodiac, probabilmente l'ha smesso quel vestito, si firma come un qualcuno che sta affogando.
Chiaro.
E da quel momento Zodiac sparisce.
Chiaro.
Ci sono due lettere in realtà, che però non sono mandate tramite Zodiac. Una è una lettera che parla, perché vedete quella specie di simbolo strano alla
sì,
fine, quella sorta di kill,
sì,
viene omesso dalla polizia, non viene pubblicato immediatamente.
Okay.
Poco tempo dopo, l'8 febbraio, arriva una lettera in cui lui fa un riferimento appunto alla parola kill, però non si firma come Zodiac, si firma come un amico, un amico. E l'8 maggio arriva un'altra lettera di un cittadino.
Dove è scritto kill? Scusa, sono incoglionito. Dove è scritto?
Sarebbe tipo un kill stilizzato quello. Vedi, sono capace di, se non vedo questa nota nelle vostre pagine, farò qualcosa di brutto che sono capace di fare, che sarebbe un kill stilizzato.
Sì.
Comunque sia, da questo
nel
momento
74
in poi,
lui sparisce.
Okay.
E siamo a gennaio.
E lì sparisce.
Diciamo che l'8 maggio c'è l'ultima lettera firmata un cittadino. Quindi le ultime due firme in America di Zodiac sono un amico e un cittadino.
Un amico e un cittadino.
Ok. E da qui?
Sparisce. Da qui compare il mostro di Firenze. A Firenze, nel Mugello. Attenzione, 14 settembre 1974. Il luogo del delitto si chiama Le Fontanine di Rabatta.
Orca troia! Quindi
no,
anche qui.
Aspetta, aspetta, veniamo alla rivista. Perché poi è questo che ha il thread union tra il mostro di tra il caso del mostro di Firenze e l'inchiesta di Francesco Amicone. Facciamo quindi un passo indietro. Daniele mi contatta e mi chiede di verificare alcuni dati. E io mi metto alla ricerca di questi dati. Perché? Perché quando io ho trovato la rivista, senza nulla sapere dell'inchiesta di Francesco Amicone, cosa ho cercato per prima? Degli appigli riferiti ai condannati, a Pacciani,
certo,
o anche altri soggetti entrati nell'indagine.
Chiaro.
Che non ho trovato
niente,
nulla.
Niente.
E tutti lo sanno, perché poi la rivista oramai è pubblica.
Chiaro.
La conoscono tutti, e nessuno ha trovato nessun appiglio a nessuno, né dei condannati né degli indagati o di chi ha sfiorato il caso. Io intanto mi metto alla ricerca, mi metto alla ricerca e noto una cosa, che io ero partita proprio da questa ultima riga, perché non capivo, non mi capacitavo del motivo per cui avesse dovuto cambiare
font,
la sua precisione. Non capivo perché Repubbli lo fai per Benino e poi vai alla fine con questo
CA. Chiaro,
CA.
C'è una discrasia tra la prima parte e l'indirizzo.
Guardate cosa c'è dietro quel CA. Vai,
qua c'è dietro? Ecco cosa è. Abbiamo anche il retro. Acque, Lago Maggiore.
No.
Il paradiso terrestre. Però ragazzi, se fosse solo una coincidenza...
Andiamo avanti.
Ok.
Federico, quante possono essere...
Io faccio quello scettico, raga, perché è giusto.
Fai benissimo.
Faccio la parte di quello scettico.
Diciamo che dietro questi due ritagli noi abbiamo dei concetti...
Riferimenti all'acqua.
Cioè c'è scritto, eh? Sì, cioè, sì. Non è che è un riferimento, c'è proprio scritto.
Ma potrebbe essere un caso.
Certamente. Acque, okay. Lago Maggiore, paradiso.
Sì. Ma magari te date per sbaglio.
E io intanto inizio a dire, beh, però può aver cambiato... carattere obbligatoriamente
per cercare delle parole specifiche.
Esatto, esatto. Okay. Guarda cosa ritaglia a un certo punto.
L'idea di telefonare a quei due tedeschi così appetitosi.
Noi sappiamo che il mostro di Firenze ha ucciso due tedeschi. Questa è una pubblicità molto piccola, a pagina 119.
Ok.
Cioè io con questa scoperta praticamente sono riuscita a capire che il mostro di Firenze poteva utilizzare due paginette messe in croce per fare questa busta, ragazzi. Ne utilizza più di 20. Cioè, ci ha messo del tempo.
Chiaro,
è andato a leggersi. Perché, torna, scusami, sulla busta.
Aggiungiamo il dettaglio della colla, ragazzi. Anche quello è importante. Le due colle diverse.
Quindi è stato fatto.
Per lasciare dietro traccia del retro.
Guarda quei due piccoli zeri. Del 50i00.
Sì, quelli sono due zeri.
Sono piccolissimi.
Piccoli.
Sapete che non riuscivo a trovarli?
Li hai trovati?
Ho trovato anche quello. Ma cosa vuol dire? Che lui si è letto tutta la rivista.
Che sbatti, raga, mamma mia.
Quindi diciamo che esce l'ipotesi che dicevi tu dall'equazione. Cioè, non l'ha fatto a cazzo.
Sì, sì.
Anzi,
certo.
Ci ha perso tempo, diciamo.
Ci ha perso tempo.
E lui ci vuole dire sono io il mostro, anche perché quella pubblicità dei tedeschi è dietro alle letterine FIRN che compongono Firenze. Per questo lui ha dovuto cambiare carattere, perché lui ha dovuto andare a caccia di indizi per farti capire che era effettivamente lui. È come se questa ultima riga fosse così sconclusionata, perché è una firma. Ci sta dicendo sono io e ci sono determinati elementi che... Io, Federico, Marra, io a un certo punto ho detto... Passo all'ultima lettera, perché... Ah,
no, posso dire una cosa però? Cioè, ma perché avrebbe dovuto dimostrare che era il mostro di Firenze?
Non voleva dimostrare.
Aveva messo un lembo di tetta e si sapeva già che era lui.
E Zodiac era la sua ossessione. Era una sua ossessione quella di inserire elementi. Lake Berryessa. Torniamo, facciamo un passo indietro. Lui si presenta mascherato come un macabro pagliaccio, ok? Quando sai che devi uccidere. Perché ti presenti così? Se sai che devi uccidere e nessuno può vederti, per chi lo fai?
Per te stesso.
Bravissimo. La stessa cosa ha fatto con questo, a nostro avviso. La Z di Zodiac.
Eccola qua, infanzia.
La prende da una pagina su cui retro troviamo
il Lago Maggiore.
Degli orologi Zenith.
Aia.
Tra l'altro, fra i tanti orologi c'è quello che ti assomiglia. Cioè,
esatto,
c'è
lo
un orologio
Zenith.
Che assomiglia anche nel simbolo.
E il simbolo anche è molto simile.
Beh, raga, però se fossero tutte coincidenti.
Bravissimo.
Bravissimo. Da dove viene?
Ma magari, raga, no, ma magari capito, uno si fa talmente tante pippe che magari, cioè, non voglio, però
allora,
metti magari ti fai tante pippe che alla fine una roba la trovi collegata, non so.
Ma una.
Una, siamo
lui le va a pizzicare tutte. Torniamo, facciamo un passo indietro. Vai avanti.
Vabbè, non poteva trovare uno con Zodiac. Ah no, perché Zodiac in Italia non c'era l'orologio.
Vai indietro, va a ritagliare queste parole. Qua ti fa capire che non è un caso il suo lavoro. Lui per la parola procura va a ritagliare le due R della parola morire.
Ok.
Sono queste le parole che lui va a ritagliare. Capisci che non può essere un caso. Un caso è quando tu da due paginette mi fai la busta. E allora arriviamo al risultato caotico che avevamo visto con la ricerca su Google. Qui ha fatto un lavoro di fino. Guarda le parole.
Posso dire che qua mi è venuto un brividino, però, onestamente. Se leggiamo uccide donna, preoccupatevi, tanto picchiava, morire. Cioè, è abbastanza.
E questo
è abbastanza inquietante.
E questo è il lavoretto che ha fatto. Cioè, se io devo produrre una busta, veramente ci metto 5 minuti con due paginette. Con la copertina avrebbe potuto fare l'intera busta, fatta eccezione per la Z, che era pochissime pagine dopo.
Quindi no, c'era un'attenzione specifica.
Lui ha utilizzato più di 20 pagine. Casualmente troviamo questi riferimenti nell'ultima riga e finiamo col botto?
Finiamo col botto.
La ultima E. Guardate da dove prende la E? Dalla parola?
Care dolci acque, non vi conosco
dalla
più.
Parola acque.
Ma scusate, non può essere che era un numero dove si parlava tanto di acqua?
No.
C'era la E di care vicino.
Tra l'altro, prima
c'era
più
la
che
E
altro.
Di care. Porca puttana, ok, mi state convincendo. Ok.
Ma non è finita.
Ok.
Questa rivista, a parte il fatto che, scusate, chi è che utilizza la I al posto dell'uno?
Chi utilizza la I, aspetta, non mirmelo, aspetta. Chi utilizza la I al posto dell'uno?
L'anglosassone.
Sì?
No way. You should know.
Cioè?
L'americano, l'inglese e l'uno lo fanno con una sbarretta, non fanno l'uno come noi.
Ah sì, non sapevo.
Eh sì.
Comunque dietro la
e
I...
E Repubblica come è scritto?
Repubblica con una...
Con una B. Republic.
Ah, Republic. Oh, Repubblica. Ah, yeah. Repubblica.
L'avevano attribuito a un sardo anche.
Qualcuno aveva anche supposto che potesse essere straniero. Ma veniamo ancora a un altro dato interessante.
O ignorante o straniero.
O errore, in questo caso ci potrebbe stare.
Mica ti fai tutto lo sbatti di mettere le lettere e poi ti dimentichi una B, ma Cristo. Cioè, fai tutto sto casino qui.
Una piccola svista, dai. Andiamo avanti con le sviste.
E no, vuol dire che pensava veramente che si scrivesse così. Perché uno che è così minuzioso.
Sì.
Ok, vado avanti.
Oppure anglosassone, perché oppure, ripeto, in una rivista piena di numeri 1, per quale motivo mi devi ritagliare la lettera I? Non c'è nessun motivo, a meno che quel soggetto pensasse...
Che quella fosse una I.
Un numero uno, perché l'americano e l'inglese il numero uno lo intendono con una I, punto. Non ci sono, purtroppo, alternative.
Ok.
Veniamo all'ultima, se possiamo dire ultima, ma ce ne sarebbero tante, però questa, anche questa è importante. La rivista... Ecco, bravo, lascia lì.
Questa?
Sì.
Ok, gente.
È in edicola 9 mesi prima.
Il 21 dicembre!
No.
Quella è la data di ritiro.
Quella è la data di ritiro.
Ah, devo vedere la data, aspetta, fammi leggere.
Questa rivista...
Aspetta che posso zoomare?
Ragazzi, è nel 21, okay. Ma era in edicola fino al 20 di dicembre, nella settimana del 20 di dicembre. 20 di dicembre, ragazzi, quante possibilità avevamo che il mostro utilizzasse una rivista 9 mesi prima, proprio nella settimana del 20 di dicembre?
E perché non ne ha cercata una del 20 e ha trovato una del 21?
Era in edicola il 20, non c'erano altre in edicola quel giorno di gente. Okay. C'era quello, c'era solo questo numero di gente in edicola il 20 di dicembre. Vogliamo parlare, trattare un'ennesima coincidenza?
Vai.
Quando abbiamo detto che comincia Zodiac a uccidere?
Il 20 dicembre.
Cosa scrive sulla portiera? 20 di dicembre.
20 dicembre.
Manda una lettera il 20 di dicembre?
Sì, c'è sempre il 20
di dicembre. Questa rivista era in edicola il?
20 di dicembre, però c'è scritto 21.
Sì, per me il 21 non c'era già più, ma tutte le riviste funzionano così, per via della programmazione televisiva.
Okay, chiaro.
Ovviamente l'utente vuole sapere prima quali ci sono i programmi.
Certo.
Quindi questa rivista
tipo sorrisi e canzoni.
Sì, era
sicuramente in edicola il 20 di dicembre. Okay?
Ok.
In che giorno è nato il soggetto identificato da Francesco Micone?
No, Gio Bevilacqua è nato il 20 di dicembre.
Sì.
Tra l'altro, nel caso Zodiac, il 20 di dicembre c'è un qualcosa anche a livello investigativo.
Sì, un po' sì. Perché... Ok, il brividino ce l'ho adesso.
No, nel 20 dicembre, nel caso Zodiac, c'è qualcosa anche a livello investigativo, perché a Melvin Bellai, che è l'avvocato al quale arriva la lettera il 20 dicembre, appunto, lui in quei giorni era in Europa per un convegno e è arrivata una telefonata dalla sua abitazione di un qualcuno che diceva di essere Zodiac e che doveva necessariamente uccidere perché era il suo compleanno, non poteva trattenersi. Quindi questo ha valore anche investigativo, tant'è vero che nelle informative dell'ASA e dello stesso SID che sono stati coinvolti nelle indagini, e dal 29 di dicembre al 19 gennaio cercano e un soggetto con appartenenza o ex appartenenza a corpi militari, questa non è una certezza nel caso Zodiac, e soprattutto confrontano soggetti dati nati più o meno negli stessi giorni, che sono i giorni tra il 20 e il 24 dicembre, quelli dove Melvin Belli era in Europa. Quindi il 20 dicembre, oltre che primo diritto di Zodiac, lettera, portiera, anche un valore investigativo, perché Zodiac, certo, lo cercavano, certo, tra i nati in quei giorni.
Tra i nati il 20 dicembre.
Esattamente.
Oltretutto abbiamo detto che chi ha prodotto questa busta aveva delle conoscenze particolari, perché io non me lo vedo un Pacciani che cambia colla finché questi ritagli...
No, Pacciani no, raga. Però Repubblica con una B, secondo me sì, Pacciani.
Quella sì.
Non è vero, ma
sì.
Infatti lui quella lo scriveva, sì, nelle sue lettere è stato trovato... Però non può essere questo l'appiglio per condannare un uomo, chiaramente no, c'erano altri, certo, indizi ovviamente, certo, ma questa busta non è conducibile, riconducibile a lui, è riconducibile a un soggetto diverso, con conoscenze particolari, persino il lembo di seno fu lavorato affinché arrivasse non deteriorato, affinché si potesse fare una comparazione.
Con competenze
biologica
diverse proprio. Cioè, c'era una formazione di un,
sì,
certo,
sì,
tipo.
Che non poteva essere, no, Pacciani.
Veniamo ai giorni nostri.
Okay.
Si è ipotizzato fin dall'81 almeno, che dietro il mostro di Firenze potesse esserci un serial killer straniero. Tant'è vero che c'è un articolo sulla Nazione di Tullio Seppilli, un antropologo, che fa presente... no, non credo ci sia. Comunque, che fa presente che quei delitti sono di tipo anglosassone. Da qui semplicemente parte anche De Fazio, è stato confermato poi dall'equipe di De Fazio sul caso Mostro, che quelli sono delitti che solitamente si vedono nel nord Europa o comunque nei paesi anglosassoni.
L'avevamo accennato all'inizio, nel senso che in Italia non
quindi
era mai successo.
Francesco Amicone parte da qui e arriva a questo soggetto, Giuseppe Gio Bevilacqua, testimone del processo Pacciani, e comincia una serie di colloqui con lui nel 2017. Ok. Da luglio in poi i due cominciano a parlare del mostro di Firenze e di Zodiac, fino a quando comunque Bevilacqua aveva offerto degli spunti per la decrittazione di alcune lettere di Zodiac, crittogrammi e via discorrendo, e Amicone, tramite questi aiuti di Bevilacqua, sembrerebbe aver trovato il nome di Bevilacqua su questi fogli.
Cioè, quindi scusa, Bevilacqua aiuta Amicone a risolvere degli enigmi di Zodiac,
il modo per capire la decifrazione del nome Zodiac.
E si autodenuncia. No, scusa. Cioè, lui trova Bevilacqua come soluzione a degli enigmi di Zodiac.
Gio Bevilacqua avrebbe dato ad Amicone il modo di capire la decifrazione del nome Zodiac, perché c'è un cifrario di 13 lettere.
Abbiamo delle registrazioni che possono attestare questa cosa? Abbiamo delle prove
Amicone
tangibili?
Amicone non ha registrato le telefonate, per comunque anche se era consentito la legge, per etica professionale non le ha registrate. E ad ogni modo la prima segnalazione Amicone la fa le ammissioni sembrerebbero essere avvenute il 12 settembre del 2017.
Quindi le ammissioni intendiamo
dove,
che secondo
Gio Amicone,
Bevilacqua ammette di essere sia Zodiac che il mostro di Firenze in una conversazione telefonica.
Avrebbe ammesso che c'era il suo nome sui cifrari di Zodiac. A questo punto sembrerebbe essere nata appunto una discussione tra Amicone e Bevilacqua sull'opportunità di costituirsi, e sembrerebbe che Bevilacqua alla fine avrebbe accettato, chiedendo cosa portare effettivamente ai carabinieri, e avrebbe chiesto esplicitamente ad Amicone se dovesse portare la pistola.
Quella con la famosa H.
No, i proiettili hanno la H, la pistola è un'arma.
Okay, scusa.
La H si trova sui bossoli.
Sui bossoli, okay.
E lo avrebbe chiesto ben due volte. In tutto questo, Amicone sostiene che la moglie di Bevilacqua, Mary, sarebbe stata al fianco di Bevilacqua e avrebbe ascoltato la confessione.
Tutta la conversazione, ok.
Esattamente. Allo scopo di aiutarlo a costituirsi, a questo punto, e dopo la missione del 12 settembre 2017, lo ricordo, Amicone avrebbe indicato il nome di un avvocato suo conoscente a Bevilacqua.
Ok.
Allo scopo di aiutarlo a costituirsi. Il giorno successivo Amicone si reca a Firenze, ma Bevilacqua avrebbe cambiato idea, decidendo di non costituirsi.
E come glielo comunica?
E sostanzialmente gli dice che un amico, un suo amico, telefonicamente un suo amico gli avrebbe detto di no, di sempre di no, che dietro di te non c'è nessuno, cioè sostanzialmente dietro Amicone non c'era nessuno, perché d'altronde Amicone poteva essere poteva aver dietro polizia, carabinieri, FBI, non lo so.
Certo.
Bevi l'acqua chiama l'avvocato consigliato da Amicone.
Questo è importante, questo passaggio, e qui ho portato i tabulati telefonici che attestano le chiamate. Allora, queste del 12 settembre sono
le telefonate di ammissione, le presunte, diciamo, telefonate di ammissione di Joe Bevilacqua con Amicone. Cioè,
le telefonate sono effettive?
No, no, beh sì, no, il contenuto è presunto, nel senso che possiamo dire che sicuramente Amicone e Bevilacqua si sono parlati, perché queste sono le loro utenze.
Sì, sì.
Giusto? Quindi una cosa è certa in questa cosa: Amicone e Bevilacqua si parlano.
Quelle due invece, in bianco e nero, sono le telefonate intercorse tra Bevilacqua e l'avvocato penalista consigliatogli da Amicone allo scopo di aiutarlo a costituirsi.
Quindi perché Joe Bevilacqua avrebbe dovuto chiamare l'avvocato indicato da Amicone?
C'è un particolare che di queste
telefonate...
Perché
questo è certo, Joe Bevilacqua ha chiamato l'avvocato.
Sì, però di queste telefonate i coniugi Bevilacqua, entrambi, non hanno mai fatto cenno nella denuncia per diffamazione danni da Amicone.
Ah, l'hanno messa.
È stata appurata in secondo momento dagli investigatori.
Chiaro.
Okay.
Quindi Amicone è stato denunciato per diffamazione?
Sì, attualmente il caso Bevilacqua è stato archiviato nel 2021.
Ok, no, diciamolo, perché
c'è un processo per diffamazione nei confronti di Francesca Amicone.
Perché appunto aveva detto: ho ricevuto queste confessioni da parte di Joe Bevilacqua.
Allora, sì, perché...
No, non credo che sia diffamazione e calunnia, perché se poi ha fatto una denuncia anche calunnia. No,
e questo è un altro aspetto. È stato denunciato per diffamazione, non per calunnia.
La calunnia no.
La calunnia, quando tu denunci per calunnia, devi dimostrare che il denunciato ha mentito volontariamente, cioè devi apportare prove che mentiva sapendo di mentire.
Certo.
La diffamazione invece questa prova non la devi portare.
Certo.
La prima segnalazione ai carabinieri viene fatta da Amicone il 14 settembre del 2017, quindi il giorno dopo
la telefonata.
Dopo l'ultima telefonata con Bevilacqua, nella quale sembrerebbe aver detto di non volersi più costituire.
Perfetto.
E a questo punto la denuncia di Amicone viene fatta ai carabinieri il 1 marzo del 2018. In realtà il problema nasce, gli articoli di Amicone escono nel maggio del 2018. Il problema nasce il 2 giugno del 2018, pochi giorni la pubblicazione dell'inchiesta, perché compare un articolo sulla Nazione che ho portato. Questo è un articolo della Nazione del 2 giugno del 2018, attenzione, quindi molto poco dopo gli articoli di Amicone, dove per la Procura di Firenze, un articolo di Stefano Brogioni, per la Procura di Firenze la segnalazione di Amicone era una pista già morta dopo la convocazione dallo stesso presso la Polizia Giudiziaria dello scorso aprile. Quindi il 2 giugno, comunque, questa è una notizia pubblica, è una pista già morta. Uh-huh.
Sì, quella che in gergo viene chiamata una velina.
Diciamo che in questo modo, appunto, Bevilacqua ha potuto facilmente dedurre che non ci fosse una registrazione, perché si parla di pista già morta.
Eh beh, certo.
E diciamo che questo poi, ecco.
Fai un attimo, la bufala Zodiac in tribunale, io un killer vi denuncio. E appunto poi la famiglia ha fatto lo stesso, diciamo, con Federico, però non denunciando, no, ma mandando una piccola diffida.
In tutto questo,
giusta.
No, ma appunto dico, fa benissimo.
In tutto questo Amicone è andato avanti nella sua denuncia e ha portato alcune integrazioni. Okay. Questa è una delle integrazioni portate da Amicone. E ricordo che il caso è stato archiviato nel 2021, ma due anni prima, il 19 marzo del 2019, Amicone ha consegnato un'importante integrazione in procura con allegati dei documenti governativi ufficiali,
okay,
per chiunque si possano scaricare da blog di Francesco Amicone Ostello Volante. I documenti governativi confermavano, uno, la permanenza continua di Bevilacqua a Firenze tra il 74 e l'88,
il periodo in questione.
Due, i suoi trascorsi militari ventennali che erano ignoti alla procura, anche perché non erano stati affrontati
non
in tribunale.
Non emersi nel video che abbiamo visto, tra l'altro.
Esattamente. Non solo, a questi documenti Io oggi, questa è una notizia che non è mai stata resa pubblica prima d'ora, quindi...
È un'esclusiva per Muschio Selvaggio.
Esclusiva per Muschio Selvaggio. È stata depositata con questi documenti anche una mail del tenente colonnello Mark Rees, comandante del battaglione di Bevilacqua in Vietnam, anche lui pluridecorato comunque nel caso, che ha confermato un'attività investigativa sotto copertura di Bevilacqua. Se potete far vedere, ho portato la mail. Mark questa non Rees. È mai stata resa pubblica. È una mail che parla innanzitutto di un soldato incredibile, outstanding soldier, un soldato d'eccellenza, ecco, mettiamola così. Questa è relativa a un'attività di copertura di Bevilacqua. Questa è del 68, però comunque era molto plausibile che Bevilacqua, anche perché Bevilacqua avrebbe confessato ad Amicone di aver partecipato a inchieste sotto copertura nel 1969 in California. Quindi in pieno periodo Zodiac.
Quindi collocano Joe Bevilacqua.
Lui ha parlato di inchieste tramite il SID sulla Khaki Mafia e sostanzialmente era un gruppo di militari che gestiva dei circoli e, dell'esercito e rivendeva varie vettovaglie, come dire. E lui ha partecipato a questa inchiesta appunto della Khaki Mafia e sono indagini queste del luglio del 1969. Quindi è avvenuto in California, in pieno periodo Zodiac, e sono venute sia in California che in altri posti. Ad ogni modo l'inchiesta è culminata a Los Angeles nel 1971 con l'arresto di un gruppo. E almeno tre di queste indagini sono avvenute a San Francisco. Fatto sta che queste informazioni non sono state verificate dalla Procura di Firenze perché... non ce n'è stato bisogno a detta loro, quindi non è stato mai contattato dalla Procura di Firenze il Dipartimento di Giustizia americano.
Da questa email sostanzialmente si evince che Joe Bevilacqua si può collocare nei luoghi degli omicidi di Zodiac negli stessi anni, giusto?
No, queste no. sono confidenze che avrebbe fatto ad Amicone.
Okay.
E da quella mail si evince un'attività sotto copertura di Bevilacqua
nel periodo Zodiac,
quella del 1968, che non è riportata nel curriculum ufficiale militare di Bevilacqua.
Ah, ok, chiaro.
Quindi questo è fondamentale, perché attenzione che nel curriculum militare di Bevilacqua non risulta la California. Quindi
chiaro.
Questa della California è una confidenza che Bevilacqua avrebbe fatto a Francesco Amicone, però sul curriculum militare non risulta nemmeno quella di attività.
Chiaro. Che è sotto copertura,
quindi è plausibile che Bevilacqua probabilmente
lavorasse sotto copertura.
Esattamente, può aver svolto delle indagini sotto copertura,
okay,
perché il suo lavoro era quello per il SID in California nel 69. Ad ogni modo, la Procura di Firenze non si è rivolta al Dipartimento di Giustizia, forse non l'hanno ritenuta
valida,
meritevole di ulteriori
approfondimenti,
ecco. E, però una novità c'è, è dei giorni nostri. E nel novembre del 2023, su autorizzazione del sostituto procuratore Nicola Marini della Procura di Siena e del suo team, per indagini difensive per il processo di diffamazione che sta affrontando Francesco Amicone,
chiaro,
Amicone ha inviato il profilo di DNA di Bevilacqua, che attenzione è stato prelevato dalla Procura di Siena nel 2020,
uh-huh,
e, in concomitanza con le indagini per il caso di Alessandra Vanni, una tassista uccisa nell'agosto del 1997, caso aperto insoluto.
Okay.
Mm.
La Procura di Siena ha acquisito questo DNA e Amicone è stato in grado appunto nel 2023 novembre di mandare il profilo DNA di Joe Bevilacqua agli inquirenti americani che indagano sul caso Zodiac
per capire,
tuttora aperto insoluto e non
chiaro,
c'è mai stato un colpevole incriminato,
chiaro,
ovviamente,
chiaro.
Per confrontarlo con i campioni DNA del caso Zodiac,
chiaro,
non si sa bene quello che hanno gli americani, comunque stanno cercando e stanno risolvendo cold cases un giorno dopo l'altro per gli sviluppi della tecnologia di estrazione del DNA, che sono quotidiani praticamente.
Certo, certo.
E la Procura di Firenze, tramite il procuratore aggiunto Luca Turco, si era opposta al confronto richiesto dagli legali di Francesco Amicone del DNA di Bevilacqua con quello del caso Zodiac.
Con quale motivazione?
Esatto.
L'archiviazione, io adesso, se volete, ve la leggo.
Io la leggerei,
sì,
le motivazioni
della perché, ragazzi,
no, ma sono due, no, ma sono due righe.
Ah, due righe.
Precise,
perché è rilevante, direi.
Certo.
Gli accertamenti espletati non hanno consentito di acquisire alcun dato obiettivo. L'inchiesta giornalistica è caratterizzata da suggestioni, supposizioni, asserite intuizioni e non contiene alcun elemento fattuale suscettibile ad assurgere la dignità di indizio. Questa è la motivazione dell'archiviazione. La Procura di Firenze, tramite il procuratore aggiunto Luca Turco, si è opposta al confronto tra il DNA di Bevilacqua e quello dei...
Chiaro.
Sul caso Zodiac, che però adesso, purtroppo, nel 2023, per indagini difensive, Bevilacqua è purtroppo deceduto nel dicembre del 2022.
Ok.
E Amicone ha potuto farlo tramite, grazie all'autorizzazione della Procura di Siena di Nicola Marini, per indagini difensive, appunto, ha potuto mandare questo DNA.
Ok.
Il DNA non era stato acquisito dalla Procura di Firenze, questo lo specifico, perché il Ross, quando è andato a sentire Bevilacqua, è andato a sentirlo a casa sua e alla presenza di parenti, e questo avrebbe impedito di prendere il DNA di Bevilacqua. Quindi il DNA è stato acquisito solamente nel 2020 su iniziativa di Nicola Marini, sostituto procuratore di Siena.
Ok, chiaro, cose strane comunque.
Allora, avrei 700 domande, però andando verso la conclusione vi chiedo adesso semplicemente delle considerazioni personali, quindi usciamo un attimo da questo
altro,
lavoro.
Sì, perché poi diciamo abbiamo dato una prima infarinatura.
Sì, no.
Ma si potrebbe entrare più in profondità,
sì,
infatti, rispetto a questa storia, perché poi la storia si infittisce.
La storia si infittisce volendo.
Ma questo appunto, per farlo, se spolliciate, lasciate like, guardate e condividete, poi magari vi facciamo la seconda puntata.
Al di là di tutti gli elementi che avete portato, l'enorme lavoro di ricerca, vi chiedo, uno alla volta chiaramente, secondo voi Gio Bevilacqua, qualora venisse confermato il tutto, in che modo avrebbe agito per conto di qualcuno? Qua parliamo solo di vostre ipotesi, oppure altre ipotesi che sono state, diciamo, ventilate nel corso del tempo. E soprattutto, al di là della casualità, della fortuna e della sua incredibile bravura, come avrebbe fatto a...
Questa è un'ottima domanda.
A farcela.
Perché io e Daniele in questo abbiamo pareri leggermente discordanti, anche se, allora, io penso, presumo, io non sono un'investigatrice, sono una comune mortale che legge, si documenta. Peraltro invito chiunque, anche voi, a andare su due siti particolari dove troverete Il Mondo sul Mostro di Firenze. Mi riferisco per esempio al blog mostrodifirenze.com o Insufficienza di... mostrodifirenze.com per esempio è un'enciclopedia virtuale dove c'è tutto. Allora, io mi sono fatta questa idea, appunto, scartabellando, leggendo e documentandomi. Trovo molto strano che il Mostro di Firenze colpisse in piazzole notoriamente frequentate da guardoni senza correre il rischio di essere visto o fermato anche. Ecco, questa cosa non mi torna, perché è questo che è accaduto. Lui è un soggetto scaltro, ripeto, non sono riusciti a fermarlo, non lasciava tracce utili e andava in piazzole notoriamente frequentate da guardoni. Non è che qualcuno lo aiutava in tal senso, spaventava le persone, li bonificava il territorio. Questa, ripeto, è una mia pura constatazione.
Qua parliamo di ipotesi varie, ragazzi.
Io credo che, a parte che ci sono delle sentenze sul caso del Mostro di Firenze, questo lo ricordo sempre, sentenze che non convincono sinceramente nemmeno i più accaniti sostenitori della tesi dei compagni di merende, perché le dichiarazioni dell'Otti sono in alcuni tratti, diciamo, imprecise, ecco, mettiamola sul leggero. E io ho sempre visto personalmente un serial killer dietro i diritti del Mostro di Firenze, perché mentre in Italia era una novità assoluta, era un qualcosa totalmente fuori contesto, negli Stati Uniti di personaggi del genere ce n'erano una decina in attività. Cito il Golden State Killer, BTK, insomma ce n'erano tantissimi. E io ho sempre guardato a quei delitti come appunto di matrice anglosassone. Io ritengo che chiunque conosca il caso Zodiac, che purtroppo non è una questione semplice, me ne rendo conto, in Italia, perché già il caso Mostro è enorme, il caso Zodiac altrettanto, chiunque conosca il caso Zodiac non può fare a meno di notare alcune stranezze che sono intorno a questo personaggio. poi da qui a dire che il mostro ce ne passa, ma ci sono delle stranezze. Secondo me la pista è stata estremamente sottovalutata,
è stata liquidata in fretta.
Sì, e io comunque dietro i diritti dei mostri di finanza vedo una persona singola, un classico tipo di serial killer con le sue ossessioni. E tra l'altro l'unica vera differenza tra il mostro di Firenze e Zodiac sono le scissioni, perché nel caso di Zodiac non ci sono scissioni, ma attenzione perché ci sono altre cose che sono in realtà molto simili. Innanzitutto l'assenza di violenza sessuale in entrambi i casi, c'è un disinteresse totale e c'è uno sparo dietro l'orecchio sinistro che torna in una vittima di Zodiac e torna due volte in Italia. È una tipologia di sparo piuttosto strana per un serial killer. E quindi due cacciatori di coppiette, pistola, coltello, weekend, luoghi vicino l'acqua. E l'unica vera differenza è quella delle scissioni, però noi sappiamo che Zodiac era un amante del cinema, anche un po' macabro, visto L'Esorcista. Il mostro comincia le scissioni nel 1981, nel giugno dell'81, 6 giugno, ed è discusso, questo dallo studioso De Godia, diciamo una celebrità nel contesto della mostrologia, fin da tempo è stato anche portato al processo da Nino Filastò, che l'ispirazione per le scissioni potrebbe essere stato il film Maniac, non so se l'avete mai visto. È una sorta di slasher del 1980, uscito in America nel dicembre, 26 dicembre 1980.
La data è sempre quella, porca puttana.
In Italia,
sempre lì in zona comunque.
In Italia, uscita natalizia. In Italia invece è al cinema il 22 ottobre dell'81, al Cinema Centrale di Firenze, mentre a Calenzano il mostro di Firenze sta colpendo quella stessa sera. Quindi Maniac era un, passava anche un trailer lungo all'epoca, tra l'altro in televisione pubblicamente. C'era questo serial killer che faceva delle scissioni dello scalpo perché stava formando una sorta di manichino. Il mostro di Firenze non si accanisce propriamente sugli organi genitali, bensì sulla parte pilifera. Quindi anche questa è una particolarità. E tra l'altro non avvengono, nell'82 non ci sono scissioni, è un omicidio rocambolesco quello, nell'83 non ci sono.
Beh, diciamo che c'è un elemento fondamentale proprio su questo, no? Sulla costruzione del proprio mito, anche il costume che Zodiac sceglie di mettersi, come dicevamo prima, in assenza di occhi, se non i suoi. Cioè, quindi interpreta proprio un personaggio, sì. E appunto si rifà a varie arti, il cinema in primis.
Un'altra obiezione che viene posta è, questa, il primo è stato Ruggero Perugini in un libro, Un uomo abbastanza normale, del 1994, sull'indagine dei diritti del mostro. Zodiac era un comunicatore compulsivo, il mostro di Firenze non comunicava.
Esatto.
In realtà non è propriamente vero. Innanzitutto Zodiac, dopo il delitto del 20 dicembre 68, per 7 mesi tace, non dice niente, non rivendica niente. Poi comincia, ma poi risparisce un'altra volta dal 71 al 73. Ma il mostro di Firenze comunicava. Uccidere sempre con la stessa pistola e il stesso munizionamento è firmare delitti. Io vi sto dicendo che sono io. Quella lettera, che Valeria ha fatto un lavoro a dir poco eccezionale, perché se un serial killer non comunica sente il bisogno di uscire di scena in quel modo?
Certo, ovvio.
Quindi anche qui
c'è, se comunque, una propensione a comunicare, magari in maniera diversa.
Il fatto che fosse effettivamente, io, si parla per ipotesi e per inchiesta, un soggetto americano, poteva mai mandare lettere a Firenze scritte a mano? L'avrebbero pizzicato in 5 minuti. Certo. 5.
Anche perché nella ricerca che ha fatto Francesco Amicone, l'unico personaggio con background militare e contatto avvenuto con le forze dell'ordine, con gli inquirenti del caso mostro, e proveniente da era un nome solo, usciva lui. Uh-huh. Quindi anche questo, insomma, se la pista è giusta, e il nome potrebbe essere quello, ecco, mettiamola così.
Chiaro. Amicone in questo caso non può parlare della vicenda perché c'è un processo,
c'è un processo in atto.
A proposito di questo, vorrei spendere una parola a Francesco, che è sotto processo perché è appunto accusato di diffamazione, ma mi giunge voce che parrebbe che il signor Bevilacqua queste ammissioni non le abbia fatte solo a lui.
Ah, cazzo.
E qui mi taccio.
No, sul più bello ti taci.
È giusto così. Abbiamo parlato di cinema. Questa è in realtà una grande.
Ragazzi, sul più bello.
Questa è una grande puntata sulla bellezza del cinema. E sarebbe una beffa gigantesca se il cinema, che ha tra l'altro scatenato, anche se vogliamo, la tua voglia di ricerca, portasse anche grazie al lavoro di tutti ad una risoluzione di quel caso. Forse sarebbe anche gradito dallo Zodiac di turno,
un
dal mostro di Firenze
di turno. Vabbè, un cerchio che si chiude.
Perché
parte dalla filmografia
di un film che ovviamente di Fincher, che invece, come nella realtà, non ha un finale chiuso.
Voi sapete che uno studioso che si chiama Andrea mi ha contattato, peraltro, perché anche lui è affascinato e interessato da questa inchiesta, dal caso Mosso, dal caso Zodiac, e lui ha fatto un lavoro molto interessante, perché anche in questo caso si ricollega. Lui, attraverso i retri delle lettere scollate dalla polizia scientifica, ha tolto tutto ciò che non era leggibile e ha lasciato solo le lettere ben visibili a caratteri cubitali, e anche qua si parla di acqua.
È vero? Ci abbiamo una grafichina di questa? Tra l'altro posso raccontare la storia, perché cioè, è tutto un po' surreale. Questo Andrea è un mio amico che conosco da quando ho tipo 14 anni, che mi ha parlato alla festa della mia azienda di questa teoria. Allora ho detto, cazzo, facciamo una puntata su sta cosa qua, no? E dove devo andare?
Super,
raga,
affascinante.
Vai giù. Eccola, questa qua è l'immagine di tutti.
Questo l'hai fatto tu, Andrea?
L'ho prodotto io questo.
Ah, ok, l'hai prodotto tu, però cioè comunque, ok.
Sul mio canale YouTube ho fatto vedere la mia ricerca e sono arrivata a tutti i retro.
Questi sono tutti i retro della
rivista. Esatto. Andrea cosa ha fatto? Acutissimo. È andato a togliere ciò che non era leggibile.
Ci sono dei pezzi, se vedete, ci sono dei pezzi che non sono leggibili, quindi ci sono delle lettere, poi pezzi che non sono leggibili.
Non sono leggibili perché sono pubblicità, quindi non hanno testo.
Andrea è un grafico, quindi diciamo il grafico è...
Ha un punto di vista, certo.
Esatto.
E questo è ciò che rimane. Guardate questa particolarità. Guarda quella S e quella E, come effettivamente potrebbero ricongiungersi a TE. A formare, vai giù.
No, non ho capito un cazzo, scusate.
Vai giù ancora. Ancora.
Te olte se u u p o d v. Ok, vengono fuori una serie di lettere, quindi potrebbe essere un altro enigma.
Anagrammare. Lui ha fatto questo lavoro di anagramma.
Quindi lui ha diciamo trovato tutte le lettere che ci sono.
Leggibili bene.
Vediamo.
E sono queste. E si rifà al famosissimo corvo parlante.
Tolte.
No, aspetta. No, lui si rifà al famosissimo corvo parlante.
Sì,
no?
Delle settimane enigmistiche.
Bravissimo. Dove dovevi trovare il filo conduttore attraverso dei gruppi di frasi troncati.
Ah, ok, quindi è un gioco della settimana
di sì, era corvo parlante. Mia nonna, anche mia mamma.
Mai visto,
l'ho fatto molto spesso. Molto
e se
bene.
Vai giù, l'anagramma che lui ha trovato è questo.
La frase è:
Dio, a volte io ho più sete.
Quindi sempre un riferimento all'acqua. Qua mi è venuto il brividino. Qua mi è venuto il brividino. Ma anche perché Andrea potrebbe essere un serial killer, perché se ti metti a fare questa roba qua comunque un pochino.
Beh, ragazzi, abbiamo scoperto la verità.
Ma che roba è?
Tutta questa puntata era un MacGuffin.
Ma
il vero
cos'è un MacGuffin?
Mostro. Poi te lo spiego. Il vero mostro di Firenze e Zodiac in realtà sono la stessa persona. Non parliamo di Joe Bevilacqua, ma parliamo di Andrea, l'amico di Federico. E siamo tutti morti, non vedrete mai questo segmento.
No, ma che roba. Quindi allora possiamo dire con assoluta certezza che l'unica frase, vi sfidiamo amici, trovate un'altra frase di senso compiuto da queste parole.
Jim Carrey mi sa che era un bravo enigmista.
Dio, a volte ho più sete. Porca puttana, raga, che paura.
Grazie mille ragazzi, devo dire una puntata incredibile, ammiro il vostro lavoro di archiviazione, di ricerca, mi piace perché avete non solo due metodi un po' diversi, ma anche due modi di narrare diversi e complementari, perché abbiamo una macchinetta, come dicevo, un archivio che parte in quarta inarrestabile, e abbiamo un'enfatizzazione maggiore,
sì, più Jessica Fletcher,
più teatrale, quindi devo dire un duo splendido, vorrei che raccontassero qualsiasi cosa nella nella mia vita. Quindi intanto vi ringraziamo e chissà,
grazie,
magari ci sarà una parte 2.
Magari ci sarà una parte 2 dove approfondiremo, perché i temi in realtà non sono...
No, non, ce ne sono molti altri.
Non sono finiti. Quindi ringraziamo Daniele Trinchieri e Valeria Vecchione per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima puntata di Muschio Selvaggio, amici.